Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio e benvenuti, ultima puntata di Palla in Tribuna prima della partita al Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti. Siete su Radio Parma, questa ovviamente è sempre Palla in Tribuna. Scriveteci i vostri pensieri, quelli che sono i vostri pensieri al 333 920 0170. C'è aria di ufficialità oggi in città, è arrivato il sostituto, o comunque vedremo se sarà il titolare sostituto di Suzuki, Vicente Guaita, che sicuramente è un portiere molto esperto, che si è divincolato negli ultimi anni al Celta Vigo come portiere titolare, ma poi vanta nel suo curriculum circa 237 presenze nella Liga, 149 in Premier League, 10 in Champions e 12 fra Coppa Italia e Coppa UEFA. Insomma, è un portiere sicuramente esperto. Poi al Bentegodi dovrebbe partire Corvi, da quello che leggiamo e da quello che sappiamo, però mai dire mai, magari qualche colpo di scena potrebbe esserci. Leggo subito il messaggio di Sergio, che insomma usa anche un po' di ironia. Buongiorno, prendere un portiere spagnolo con due centrali argentini, almeno per la lingua, è stata una mossa vincente. Sperema. Hai ragione, in effetti non ci avevo pensato, però la chiave può essere anche quella giusta, perché sai, poi la cultura è anche sempre molto importante all'interno dello spogliatoio, l'equilibrio. Avremo tanti ospiti oggi, avremo un giornalista dell'Arena, Gianluca Tavellin, poi in seconda battuta Remo Gandolfi insieme al grandissimo Gustavo Argolase, per chiudere il tifoso Nicolò Gazzi. Ma insomma, mettiamo tutto in ordine, partiamo ovviamente sempre con grande ordine. Voi nel frattempo scriveteci, nel frattempo ascoltate anche il servizio di Alberto Rugolotto.
Nel pomeriggio di giovedì l'arrivo in città, in questo venerdì le visite mediche di rito, il primo contatto con la realtà crociata e con i nuovi compagni di squadra. Vicente Guaita è ufficialmente il nuovo portiere del Parma, per lui un contratto fino al prossimo giugno. 39 anni il prossimo 10 gennaio, è stato preso dal club per diverse ragioni, a partire dalla forma fisica, dal fatto che ha mantenuto una continuità in campo fino allo scorso maggio, per la conoscenza diretta del connazionale questa e per un'esperienza nei massimi campionati europei, Spagna, Inghilterra, che ora porterà al servizio dei giovani colleghi tra i pali e di reparto. A Verona dovrebbe giocare Corvi, ma non sono esclusi colpi di scena e un utilizzo immediato. Per il Bentegodi le notizie dall'infermeria sono in chiaroscuro. Oristani e Ondrejka ci saranno, partiranno dalla panchina. Tra i convocati ci dovrebbe essere pure Stevez, che sta stringendo i denti per accelerare il recupero. Meno scontata invece la presenza di Anquist, per lo svedese una botta alla caviglia e la decisione negli ultimi allenamenti. Preoccupa al contrario Ndiaye, per il difensore un principio di pubalgia, forfè per domenica e accertamenti medici. In mezzo al reparto va verso la prima maglia da titolare Troilo insieme a Del Prato e Valenti, con Bricchi e Valeri sugli esterni. In attacco uno tra Cutrone e Benedijak con Pellegrino. Nel Verona Zanetti deve ancora fare a meno del suo capitano Serdare, non esclude un tridente pesante con Mosquera dall'inizio.
Palla in Tribuna.
Eh sì, perché poi da evidenziare ci sono anche ovviamente gli infortuni, l'ultimo è quello di Ndiaye, che è un principio di pubalgia e quindi sarà assente nella partita delle 12:30 di domenica, partita che insomma contro un Verona che ancora non ha trovato la vittoria, però insomma ha fornito anche prestazioni talvolta convincenti. Io ricordo quella contro l'Inter in cui i nerazzurri hanno ottenuto la vittoria solamente negli ultimi istanti della partita. Comunque ovviamente per analizzare il Verona ci vuole un ospite speciale e insomma di una certa caratura. Ho qui con me, ho il piacere di dare il benvenuto al giornalista dell'Arena, giornale di Verona, Gianluca Tavellin. Ciao Gianluca, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Insomma, parto subito con una grande ironia che insomma mi contraddistingue un po'. Leggo, 0 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte per il Verona. Non vorrete mica trovare la prima vittoria proprio contro il Parma?
Sì, beh, effettivamente è vero, insomma, ci sono corsi e ricorsi storici. Io purtroppo ho i capelli bianchi, ricordo il Gollonzo di Renica.
Sì.
Era un Parma che andava a formarsi, era una grandissima squadra. E ricordo ovviamente il 4-3
sì.
Quello con Malesani sulla panchina del Parma e Prandelli invece sulla panchina del Verona, però al di là di questi ricorsi storici è chiaro che il Verona ha tanti problemi, che magari non sono di natura, come ricordavi tu, del gioco,
no,
ma sono innanzitutto un problema, secondo me, societario, nel senso che questi americani devono ancora mettere la loro impronta su questa società. Stanno facendo grandi cose, ma sono cose all'americana, se mi consenti, cioè i biglietti in un certo tipo, i bar dello stadio in un certo tipo, andare a cercare di implementare le women, cioè il calcio femminile, che il Verona è in Serie B, tra l'altro, e quindi, sai, anche aver fatto un mercato così al risparmio, comunque ne paghi un po' le conseguenze, e questi sono i problemi. Gli altri problemi del Verona, secondo me, che non vengono mai sottolineati: il Verona ha un grandissimo seguito da sempre di pubblico,
sì,
e dopo gli incidenti deprecabili di Pisa è chiaro che questa squalifica di 3 mesi, il Verona in trasferta gioca rigorosamente in trasferta,
certo,
cioè non ha tifosi. Credo che per un gioco strano del destino il Verona tornerà a avere i suoi tifosi quando ci sarà il Pisa al Bentegodi, nel senso che la trasferta successiva Verona-Pisa, i tifosi del Verona potranno tornare in trasferta. Quindi è chiaro che è un'occasione importantissima questa per l'Hellas, che poi andrà a Genova contro il Genoa, quindi è chiaro che qui si sta preparando un ambiente proprio per riuscire ad ottenere questa benedetta prima vittoria, che, devo dire la sincera verità, mancò la fortuna in almeno tre situazioni. Mi riferisco a Cagliari, perché al 35esimo della ripresa sei in vantaggio per 2-0 e il Cagliari pareggia all'ultimo istante, sì, 2-2. Mi riferisco alla Cremonese, che Audero prese da tutti i giornali 8 in pagella, mm-hmm, pali, traverse, grandissime parate da parte del portiere ospite, e poi, sai, anche tante partite, hai ricordato l'Inter, anche quella lì ormai era un 1-1,
sì, sì,
era una partita avvelenata da episodi, no? Dalla mancata espulsione di Bissek, ma anche a un fallo proprio di Pio Esposito su Nelson, no? In occasione del gol, che ricordavi tu.
Bene.
Insomma, tanti episodi ci sono stati, e quindi effettivamente è chiaro che il Verona o la va o la spacca domenica per il Verona.
No, è indubbio che sia uno sconto diretto, anche poi alla luce della classifica, questo è assolutamente appurato. Ma senti, volevo parlare un attimo anche, hai parlato giustamente della società, dei tifosi, ma per quanto riguarda Paolo Zanetti, insomma, c'è chi parla di lui, c'è che descrive il suo gioco come un gioco di sudore, sofferenza e lavoro. La sua intenzione è quella di giocare in verticale senza buttare via il pallone, alternando un po' un 3-5-2 a un 3-4-2-1. Insomma, la mentalità, insomma, è quella di avere una transizione veloce, almeno queste sarebbero le intenzioni,
sì,
sfruttando un po' i giocatori in ansia.
Ecco, ma cos'è che non ha... arrivati hanno queste caratteristiche.
Ma cos'è che non ha funzionato? Perché poi io... È vero che tante volte anche la sfortuna ci si mette di mezzo, però giustamente sembra quasi che ci sia una sorta di maledizione. Poi in alcune partite il Verona ha fatto anche meglio di questo Parma, perché contro diretti concorrenti, insomma, ok, magari non ha vinto, però ha perso, non ha mai perso, comunque quasi mai. E leggo anche il pareggio, ad esempio, con l'Udinese, con la Cremonese, come sottolineavi tu, col Pisa 0-0,
sì,
col Cagliari, ok,
sì,
è in vantaggio 2-0, ma comunque 2-2. E insomma, questo Verona tiene botta, oltre al pareggio con la Juventus, che è come se ci fosse una linea rossa che congiunge Verona e Parma, perché anche il Parma è stato un po' accusato di avere un po' questa grande foga, con questa grande voglia contro le grandi squadre. Vedi ad esempio la partita contro il Milan finita 2-2,
certo,
in cui è stato,
certo.
Quindi io però voglio chiederti, tu che la segui molto bene questa squadra, cosa è mancato, non cosa manca, cosa è mancato oltre alla sfortuna per arrivare alla vittoria a questo Verona, a questo Paolo Zanetti?
Beh, è mancata sicuramente la lucidità sotto porta. Se voi è che poi 6 volte le sintesi vengono montate un po' così, se mi consenti,
certo.
Però se io le ho seguite tutte, ad esempio nel primo tempo a Roma il Verona poteva essere 2-0 contro la Roma del Gasp, che era affaticata perché era andata a vincere a Lione, se non ricordo male, 2 o 3 giorni prima. Sì. Però il Verona ha giocato una partita straordinaria e poi alla fine ha perso, quindi sai, io dico che manca un po' di fortuna e di lucidità. Sai, ci sono quegli anni un po' sfortunati, pronti via si rompe Valentini, pronti via si rompe Suslov. L'anno scorso erano stati tra i giocatori migliori della squadra di Zanetti, quest'anno non li hai. Serdar è sempre un grosso problema, nel senso che è un giocatore che vai a vedere il suo curriculum, ha fatto tutte le giovanili della Germania, ha debuttato con la Germania, giocava comunque in una squadra importante in Bundesliga, però è un interno di cristallo, adesso va gestito il suo ginocchio, ha deciso di non operarlo, l'anno scorso ha giocato il 45% delle partite ed è effettivamente un giocatore di respiro internazionale, perché sa difendere, sa attaccare, sa suggerire, sa far gol. Sai, ci sono tanti motivi perché il Verona è laggiù in fondo in classifica.
No, certo, ma intanto ti giro una domanda che arriva da casa, perché noi ovviamente in puntata abbiamo, non so se lo sai, tanti messaggi anche da casa che ci arrivano, e invito di nuovo i tifosi a continuare a scriversi al 333 920 0170. Ci scrivono da Parma dicendoci: avevo una domanda per Gianluca, un giornalista dell'Arena. Quanti saranno gli indisponibili dell'Hellas per la gara di domenica contro il Parma? E aggiungerei io, quali sono i giocatori invece da temere di più, che questo Parma deve temere di più di questo Verona?
Guarda, sicuramente Serdar non ci sarà, questa è una grave perdita. Potrebbe essere surrogato in modo intelligente con questo Al-Musrati, che è un libico di 29 anni, 200 presenze tra la Turchia, il Portogallo, ha giocato anche le coppe europee con il Beşiktaş ed è un elemento, sicuramente lo senti in mezzo al campo, no?
Sì.
Quindi per quello si sta pensando che più che un 4-3-3 possa diventare un 3-4-3, quello che vuole mettere in campo Zanetti.
Sì.
Perché è vero che Mosquera è una piedi Ducati, però insomma non puoi tenere giovane o Orban in mezzo a due centrali, non la beccano mai. Cioè sono indicazioni rapide, verticalizzazioni rapide, però sai, una squadra come il Verona che lotta per non retrocedere e non riesce a reperire sul mercato, ad esempio il Borrelli che è andato al Cagliari, è un giocatore che è finito nel calderone del Brescia, è venuto via a parametro zero. È un giocatore che devi prendere perché hai almeno in panchina un'alternativa di un bestione, tra virgolette, chiaramente, ma di un bestione che ti chioda la palla e fa salire la squadra. O sei talmente forte da continuare a imporre il tuo gioco, il tuo ritmo, come è stato, come ricordavi tu, per lunghi tratti con l'Inter, per lunghi tratti con la Juve, per tutta la partita con Cagliari, ad esempio, con la Cremonese, però sai, alla fine tu dici: io arrivo negli spogliatoi, ho giocato bene, ho colpito un palo, mi sono mangiato 2 gol davanti al portiere e ho perso la partita, cominci anche a essere sfiduciato, cominci a dire sono segnali negativi, è l'anno che non gira. Non è semplice,
no, beh, chiaro.
Una situazione del genere, sempre meglio giocare bene e non far punti che giocare male e non far punti. Però ad esempio l'anno scorso il Verona era una squadra che magari beccava 6 gol con l'Atalanta o 5 con l'Inter o 4 con l'Empoli o 3 nel Monza del giorno d'andata, ma poi andava a battersi Napoli, a battersi la Roma, è venuto a Parma anche con un picco di fortuna, direi io, perché c'ero, vista quella partita, è venuto a Parma a vincere, ha vinto Bologna, cioè era una squadra più rognosa, più ostica. Non vorrei che ad esempio Duda non sia stato sostituito praticamente.
No, beh, chiaramente. Allora, quello che però voglio aggiungere prima di salutarti e poi commentarlo insieme a te è che comunque Il Verona sotto gli occhi di tutti, questo te lo dico, rimane comunque una squadra ostica, una squadra difficile da battere, soprattutto al Bentegodi, ma come dici tu anche in trasferta. Poi c'è questa noia, questo neo dei tifosi di quello che è successo a Pisa. Però l'Elas Verona quest'anno, a differenza del Parma, ti leggo due dati perché poi ho incrociato anche due dati, per percentuale di gol attesi ha creato un 15.7 gol attesi contro gli 11.5 del Parma, e questo va a testimonianza anche del fatto che leggevo che una delle qualità migliori di questo Verona era proprio la produzione offensiva, poi non la finalizzazione, perché magari la finalizzazione per mille motivi che possono essere dati la sfortuna, imprecisione, poca lucidità sotto porta o comunque quello che è, e questi gol non sono entrati, però come produzione offensiva è migliore rispetto a questo Parma, dati alla mano. Poi anche come recuperi palla, perché poi naturalmente le squadre di bassa classifica, come naturale che sia, in molti casi subiscono il gioco avversario, subiscono il gioco di chi sta più su in classifica. E per quanto riguarda i recuperi di palla, i 1546 quelli del Verona contro i 1404 quelli del Parma, quindi insomma anche lì, come testimonianza di aggressività e recupero palloni, il Verona si dimostra una squadra solida. Giustamente è un periodo, come sottolineavi tu, magari negativo, in cui non gira come deve girare, però ricordo anche tante partite, ad esempio del Parma, io penso alla stessa Cremonese, come nel vostro caso a Cremona, Pellegrino ha colpito un pallo, insomma il Parma poteva portarla a casa in un modo o nell'altro. Contro il Milan poi, volendo sì, è stato subito, sono state subite tante azioni eccetera eccetera, però una vittoria ci poteva scappare. Insomma, condividiamo tanto, sarà una bella partita, e per chiudere non posso che chiederti che partita quindi ti aspetti.
Ma sai, io dico che il Parma, secondo me, anche per caratteristiche, verrà per fare la partita. Il Cagliari, ad esempio, mi ha stupito in negativo, perché fino a quando su un calcio di punizione Gagliardini non è riuscito a sbloccare la situazione con un colpo di nuca praticamente, Cagliari ha giocato con nove uomini sotto la linea della palla. E chiaramente, ecco, il discorso che facevamo prima puntava moltissimo su questo attaccante molto fisicato per respirare e far salire la squadra. Dopo sono i risultati, no? che cambiano la critica. Io ad esempio mi trovo sempre in difficoltà quando a dare un voto, quando un giocatore del Verona gioca una grande partita, ma veramente una grandissima partita, e poi magari può capitare una stupidata. Io vedo che a livello nazionale lo bocciano senza andare in profondità. Io dico che ad esempio il Verona ha giocato molto meglio del Cagliari, eppure sai, il Cagliari, il nuovo allenatore, il nuovo direttore sportivo, la storia dalla primavera, la vittoria in Coppa Italia in primavera, così è più sulla bocca di tutti. Ma io credo che da un punto di vista di merito Verona almeno 4 punti alla sua classifica mancano, sarebbe una classifica non tranquilla, ma sicuramente una classifica diversa e da poter implementare.
Certo. Gianluca, io ti ringrazio per il tuo contributo, ti ringrazio per essere stato qua con noi, ti auguro una buona giornata. Ciao.
A voi, grazie, ciao.
Dopo la pubblicità ci sarà con noi Remo Gandolfi.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Attenzione! Comunicato importante! Cattellani Calzature in via Garibaldi 4 a Montecchio Emilia ha allestito una strepitosa vendita promozionale. Da Cattellani Calzature a Montecchio Emilia tutte le calzature dell'outlet saranno ulteriormente scontate al 60, 70 e 80%, con addirittura fine serie a partire da 10 euro fino ad esaurimento scorte. L'appuntamento con il risparmio vi aspetta da Cattellani Calzature in via Garibaldi 4 a Montecchio Emilia, di fianco alla piazza del municipio.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a novembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Abbiamo parlato tanto di Verona nella prima parte di questa puntata, ma ora naturalmente torniamo a parlare dei gialloblu di Parma. È un Parma che vedrà il Verona dopo, insomma, una serie di partite come Roma, Bologna e Milan, dove molto difficili sulla carta, dove i gialloblu hanno raccolto 2 punti. E Parma che adesso è atteso da, questo si può dire, da una serie di partite più alla portata e alle quali, insomma, sicuramente si possono poi si può tirare una riga e capire meglio le ambizioni stagionali di questo Parma, di questo Quest e del suo lavoro fino a qui. Continuiamo a commentare il Parma e lo facciamo insieme all'opinionista e allo scrittore Remo Gandolfi. Ciao Remo, bentornato.
Ciao Matteo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano.
Allora, non ho fatto in tempo ad annunciarti inizio puntata che saresti stato come ospite, che è arrivata subito una domanda e quindi io te la giro subito, poi ritorniamo a parlare con ordine. Ci dice Filo: ciao Remo, Ondrej e Pellegrino, li vedi bene insieme dall'inizio, con Bernabé appena dietro, secondo me non farebbero male.
Sì, intanto saluto il grande Filippo, lui è tifoso vero davvero, lui è un tifoso vero. Oltre che un amico, sì, nel senso che Ondrejka, quando è in condizione, è uno che sa attaccare gli spazi, sa lavorare sulle seconde palle, che sono poi la specialità di Pellegrino, gli appoggi e le risponde. Bernabé in cabina di regia, avresti 3 giocatori che si completano come caratteristiche. L'unica cosa con Ondrejka, non dobbiamo aspettarci il mondo almeno per i primi 20 giorni, un mese, perché sappiamo che venire da un infortunio importante, tu quel ragazzo qua non dobbiamo caricarlo troppo, però le qualità che ha fatto vedere nell'ultimo scorcio di campionato l'anno scorso sono state tanta roba e direi proprio fondamentali. Mamma per mia. La salvezza, insomma.
Sì, no, fondamentali, e saranno fondamentali anche quest'anno, perché poi andiamo incontro naturalmente, come abbiamo detto, partite più alla portata, a partire già da Verona. Abbiamo analizzato questo Verona già all'inizio, quindi adesso lo mettiamo un attimo da parte. Leggiamo il messaggio di Matteo da Roma. Bentornato Matteo innanzitutto. Quindi, ciao, bene, l'arrivo di un altro portiere, visto che Suzuki starà fuori 3-4 mesi, è molto buona. La soluzione Corvi titolare sembra quella più plausibile, ma secondo me giocherà Guaita dopo Verona. Comunque, con il rientro degli infortunati e con le giuste tempistiche onde evitare ricadute, probabilmente vedremo il vero Parma di questa e i suoi concetti di gioco, e secondo me ne vedremo delle belle. Anche Ndiaye è infortunato, a gennaio dobbiamo per forza intervenire sul mercato, sempre forza Parma, ci dice Matteo da Roma. Dunque Remo, sì, Ndiaye è fuori insieme a Cercati, quindi è sempre più probabile una difesa con Troilo, con Valenti e con Del Prato, una difesa 3.
Sì, quello poi è da vedere, insomma, al di là dell'atteggiamento tattico puro di cui tutti noi amiamo parlare, secondo me quello che conta è l'atteggiamento mentale. Io spero, voglio veramente vedere il Parma sbloccato del secondo tempo col Milan. Io, la mia idea di calcio è di aggredire, di giocare, di prendersi anche qualche rischio, ma di non stare passivi ad aspettare l'avversario, che sia di alto livello, che sia di basso, di medio livello. Ecco. Il Verona è una squadra che non ha niente sopra di noi, qualità innanzitutto, per cui andiamo a giocarcela veramente alla pari, con l'atteggiamento di una squadra sbloccata che ha cominciato a prendere fiducia in se stessa. Quello che deve rimanere dalla partita col Milan è proprio quello, la consapevolezza che quando giochi con determinazione, con grinta, con cuore, alla fine non è che c'è quel divario clamoroso che pensiamo noi, insomma, non è il campionato italiano, lo vediamo, anche quelle davanti non sono squadre imbattibili. devi giocare con l'atteggiamento giusto, sfruttando al meglio le tue caratteristiche.
Parole sante, parole sante. Poi adesso parleremo anche dell'arrivo di questo portiere, però sì, hai parlato giustamente della squadra, dell'atteggiamento dopo questa sosta nazionale. Questa è la prima domanda che io volevo portarti. Dopo questa sosta nazionale, dove pensi che sia intervenuto di più? Dove pensi che abbia lavorato di più in questa squadra? Magari può essere anche solo l'atteggiamento mentale, non so, la forza mentale, la forza di spirito di questa squadra in campo. Dove pensi, anche ovviamente mi riferisco ovviamente anche al rettangolo verde di gioco, quindi anche nel pratico, dove pensi che sia intervenuto di più o lavorato di più?
Allora, intanto è una gran ricchezza per una squadra che non è piena di nazionali poter lavorare una decina di giorni con il proprio gruppo, lavorare senza interruzioni, senza partite, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che fai la preparazione estiva ormai con il 50-60% di quelli che poi sono i titolari quando giochi il campionato, per questa assurdità della chiusura del mercato a campionati iniziati. Quindi questo è sicuramente un buon momento, dove vieni da un momento positivo a livello proprio di testa, perché vieni da un risultato importante dove hai avuto grosse conferme, e poi soprattutto hai potuto lavorare con dei giocatori che hai recuperato da infortuni e lavorare sul campo mettendo a posto quelle cose che fino adesso magari sono mancate, non hanno funzionato alla perfezione. Quindi questo è già sicuramente un lusso. Poi ripeto, io, per me è fondamentale che quei ragazzi qua abbiano capito che non dobbiamo, soprattutto quelli del nostro livello, temerle a livello psicologico. Cioè questa l'abbiamo visto in altre partite, con Genoa, con Cagliari, a sprazzi avere paura, a giocare bloccati, troppo preoccupati di fare il movimento giusto tatticamente e non liberi mentalmente. Una squadra che sta bene, è libera mentalmente, gioca, prende dei rischi, attacca e fa quello che deve fare. Se è bloccata, fa fatica. Dicevano i grandi allenatori di una volta che non vinci mai con la paura. Io sono assolutamente convinto di questo.
Volevo chiedervi, interviene un ascoltatore, ma non pensate che questa non vede la tre quarti? Di solito ne schiera uno e basta, e poi, e ci rendiamo tutti conto che non fa neanche il vero trequartista. Come mai?
Perché fino adesso hai giocato con due punte. Una volta per anni si è giocati con rombo, col 4-4-2 con rombo, giocatore centrocampista a protezione dei centrali davanti alla difesa, due mezzali, magari una più di interdizione e l'altra più di spinta, trequartista e due punte. Adesso così non ci gioca più nessuno. Se hai il trequartista è quasi sempre un 4-2-3-1 con tre giocatori creativi, due esterni e un rifinitore alle spalle della prima punta. Dopo bisogna scegliere, un trequartista puro con due attaccanti comincia a diventare un lusso che insomma non tante squadre possono permettersi. C'è chi lo fa, però insomma sono sempre meno. È molto più facile vedere o una punta supportata da due o tre giocatori di qualità alle sue spalle, oppure quando giochi con le due punte quasi sempre c'è la difesa a 5 con i tre centrocampisti. O vedi l'Inter o vedi altre squadre, insomma, per certo. Cui bisogna un po' scegliere fra queste due strade.
Poi c'è da dire che Bernabé in campo ci sarà e vedremo che posizione occuperà, perché sta tutto lì alla fine dei conti. Le due punte sembrano una scelta certa, poi dopo c'è sempre lì il binomio Cutone-Benedijak. Io so già la tua idea, no, non te la chiedo neanche. Però inevitabilmente tutto dipenderà dalla posizione di Bernabé in campo, il jolly è lui. E Cagno ci dice, adesso poi ti lascio commentare, Cagno ci dice: d'accordo con Remo, vogliamo vedere un atteggiamento di una squadra che ci vuole provare a vincere, che vuole provare a vincere. Il calcio poi è fatto di episodi e questo dobbiamo capirlo. Il risultato con il Milan deve dare coraggio. Di nuovo, e questo è un commento al portiere. Volevo arrivarci in seconda battuta, ma ci arrivo con un messaggio di un ascoltatore. Buongiorno, è vergognoso aver preso un portiere di 38 anni, svincolato e ormai finito, Corvi tutta la vita. Se non si ha fiducia verso di esso, doveva essere tenuto in estate al posto di essere preso in giro come Rinaldi. Beh, questo non sono per nulla d'accordo. Alla fine ogni squadra ha un primo portiere, un secondo, un terzo. Questo è un discorso che già avevamo fatto anche la settimana scorsa. E la società ha preso questa decisione per non essere comunque inevitabilmente scoperta, quindi l'arrivo di un portiere esperto può essere d'aiuto anche per la crescita di questi giovani che sono a disposizione. Poi Inevitabilmente Vicente Guaita giocherà, probabilmente sì, però sarà d'aiuto anche la crescita di Corvi e chissà, magari poi nelle settimane, settimana dopo settimana, Corvi riesce a guadagnarsi un posto da titolare. Credo che il posto da titolare in porta, poi Remo, chiedo anche a te, sia tutt'altro che una scelta, a mio parere, certa, nel senso che poi dopo chi si merita il posto lo occuperà in questi tre mesi.
Allora, intanto rispondo Andrea al cagno, perché abbiamo allenato insieme nelle giovanili, quindi la nostra visione di calcio è proprio praticamente identica, quindi sono d'accordo assolutamente con lui ed è quello che ho detto, insomma, questo sblocco mentale, questa voglia di imporsi e di giocarla quantomeno alla pari con tutti. Allora, sul portiere siamo arrivati in una situazione, ma questa è la mia opinione assolutamente, dove in ogni caso non ci avresti preso. Cosa vuol dire? Gioca Guaita, alla prima miccia di Guaita, tutti attaccheranno Guaita, abbiamo preso un vecchio perché non abbiamo dato fiducia a Corvi, perché con Rinaldi che è bravo e tutto quanto. Se tu non avessi preso Guaita e giocava Corvi, al primo errore di Corvi siamo stati poco furbi, non abbiamo rimediato quando era il problema e tutto quanto. È una situazione, come si dice una volta, da comma 22 dell'esercito americano, dove non ci prendi mai. L'errore è stato fatto ad agosto, se di errore si può parlare. Sapevi che avevi questa stagione davanti. Per me uno dei due giovani, almeno uno dei due, deve andare a giocare, a fare esperienza nei campi di provincia, che sia la C, che sia la B se ti cerca qualcuno di B. Questo è da fare, non tenerli fermi o a giocare partite dove non vedi veramente la crescita, perché finché non giochi tra i professionisti la crescita non la vedi. Quindi a questo punto è la situazione che si è rimediata così, è arrivato questo portiere che tra l'altro è un ottimo portiere, è stato un ottimo portiere, io l'ho visto l'anno scorso giocare nel Celta, l'ho visto sicuramente le due volte con l'Athletic Bilbao, dove tra l'altro in una partita ha fatto una bella micia, però è come hai detto tu, è intanto spagnolo, parla la lingua della metà dei nostri difensori.
Questo l'abbiamo detto in questa puntata.
È anche quello, ragazzi, lui dietro la squadra la sa guidare, non è mica una cosa da poco, è uno che ha giocato 10 partite di Champions e 300 partite, tra Liga e Premier League, verso ogni squadra che ti guida dei ragazzi giovani. Anche questo è un aspetto importante. Dopo, ripeto, le scelte, adesso c'era da tappare quel buco qua, l'hai fatto con un giocatore che comunque è fermo da poco tempo e sicuramente ti può dare una bella mano. Però, ripeto, in questo momento era comunque una scelta delicata che può andare in qualsiasi direzione. E vedrai che succederà, perché lo sappiamo come funziona ormai.
Allora, qua ti fanno i complimenti per la tua disamina, poi aggiungono, si dice che Covi e Rinaldi avranno un futuro radioso, ma se non giocano ne dubito, vediamo Verona che giocherà, e questo ti dà, è un messaggio che ti dà ragione a pieno. Poi, di nuovo, ma Covi ha bisogno di giocare e crescere a 25 anni? Beh, obiettivamente sì, cioè, nel senso, sicuramente l'esperienza aiuta.
Ancora peggio, ancora peggio. Esatto. Se non giochi a quell'età lì, cavoli, quando fai la crescita? Già i portieri, tranne qualche clamorosa eccezione, tipo il nostro Buffon, i portieri vengono fuori davvero dai 28 anni in avanti, perché prima l'esperienza per un portiere è fondamentale. Guarda quanti portieri abbiamo avuto nella storia che nella loro trentina abbondante sono diventati portieri molto più forti di quelli che erano in passato. Per cui a 25 anni devi giocare assolutamente. Dopo, ripeto, i suoi margini, chi li conosce? Cioè, vabbè, fa una partita a Verona, poi gioca a Guaita, tu l'hai visto una volta, se rimani lì col dubbio è veramente all'altezza, non lo è. Cioè, un campionato intero di B, dopo 38-35 partite che giochi, un'idea te la fai di un portiere.
No, senza dubbio, questo è vero. Un abbraccio a Remo, ci dice Bart. Io giocherei con una punta dietro Bernabé e Benek. Insomma, 3-4-2-1. Poi nel secondo tempo un Dreyka, considerando anche il risultato. Questo è lo spunto di Bart, Remo.
Ci sta. Cioè, poi Benek, trequartista, sì, lo può fare, ma anche perché insomma in progressione va. Ci può stare tutto, ma al di là della tattica, ripeto, che noi siamo un po' fissati, noi in Italia, con la tattica. In realtà quello che cambia, e ripeto per l'ennesima volta, è l'atteggiamento con cui andiamo a giocare là. Cioè, se andiamo là a giocare la partita per giocarcela alla pari con Verona, con Pisa, con quelle squadre lì, Sì, è vero che l'ha detto giustamente Andrea, il cagno, l'episodio ti può cambiare la partita. Il calcio è lo sport dove tu tiri 10 volte e non fai gol, van giù gli altri una volta e lo prendi. Però rimane il fatto che comunque con queste squadre devi andare a giocartela.
No, ma anche,
poi,
anche
ripeto, Bernabé, per me la cosa fondamentale di Bernabé, che parta da destra, che parta dal centro o da sinistra, è svincolarlo il più possibile da compiti difensivi. Lui è il giocatore più tecnico e creativo che abbiamo in squadra, lui deve pensare alla fase offensiva della partita. Quello per me è la cosa fondamentale. Poi parte da destra, ci partiva Messi al Barcellona, ci può partire anche Bernabé, non è un problema. Può giocare dietro la prima punta. Però, ripeto, è una questione anche qua d'approccio più che di posizione in sé.
No, no, certo. Indubbiamente, no. Poi abbiamo sottolineato tanto gli aspetti positivi di questa squadra. E è evidente che bisogna evidenziare anche un lato positivo nel Verona. Se vai là con lo stesso atteggiamento e lo affronti con paura o comunque alla pari, il Verona si è dimostrato in questa stagione una squadra che come sviluppo offensivo è migliore del Parma. Poi dopo, come finalizzazione e fai tesa sotto porta, questo e tutt'altro, abbiamo parlato anche di sfortuna un po', che
è verissimo.
È una cosa che si avvicina anche al Parma, la sfortuna naturalmente, però come produzione offensiva è stata in grado di sfruttare, nonostante la qualità inferiore che ha inevitabilmente nei confronti del Parma, il dinamismo dei suoi giocatori. E quindi
sì, no, poi hanno un atteggiamento coraggioso, costruttivo, non è una squadra che si chiude, anzi, per quello che non dobbiamo lasciarli troppo campo e tirarceli in area e dare a loro delle possibilità, cioè il calcio ormai lo vediamo a tutti i livelli com'è, devi essere bravo a fare tutte e due le fasi, che ormai si fanno con 10 giocatori in fase difensiva, perché la prima richiesta che fai ai tuoi attaccanti è di pressare, non c'è più nessun attaccante che non pressa praticamente. La stessa cosa quando spingi, devi spingere con la squadra, non come abbiamo fatto noi in alcune partite dove 3-4 attaccavano e gli altri stavano lì bloccati, a cominciare dai centrocampisti. Cioè, il Keita che stava lì a fare il compitino davanti alla difesa, Ordóñez anche lui, me lo ricordavo in Argentina a tutto campo, box to box, e stava lì intimorito. Cioè, ormai il calcio è questo qua, quando hai la palla devi avere il coraggio di spingere, quando ti devi difendere devi fare con ordine, con organizzazione e con la partecipazione di tutti. Questo è fondamentale, e su questo devo dire che noi due ragazzi che si fanno il mazzo come Pellegrini e Cutrone davanti non sono neanche facili da trovare, perché la fase difensiva nostra comincia con loro.
Hai parlato di Ordóñez, hai parlato di Pellegrino. Un ascoltatore, precisamente Gianni, mi dice: e di questo Parma argentino non parliamo. Remo, accogliamo insieme a noi l'allenatore Gustavo Aragolazza. Ciao Gustavo, benvenuto.
Hola, mate. Buona tarde.
Insomma, dobbiamo commentare anche questa Parma argentino, questa difesa argentina, questa triade composta da te, da Remo e insomma io che sono nel mezzo, ma mi estraneo da questi discorsi perché voi siete bravissimi e molto più esperti di me naturalmente. Ma l'infortunio di Ndiaye pone all'esposizione a questa, abbiamo detto in apertura di puntata, Gustavo, una difesa con Troilo e Valenti insieme a Del Prato. Potrebbe essere questa la difesa a partire al Bentegodi. Su Valenti e Troilo cosa mi dici? Valenti è cresciuto tantissimo.
Sì, io credo di sì, che può essere una importante scelta del mister. Troilo, te l'ho detto che magari ancora serve un pochettino di tempo per adattarsi. Valenti già lo conosciamo, ha qualità, ha garra, come diciamo noi, quindi speriamo che sia questa l'antidoto per la vittoria che ci manca di un bel po'.
La garra. Troilo deve averla anche Troilo, questa garra che è una grande possibilità a questo punto della stagione. Remo, su Troilo tu ti sei sempre espresso.
Oh. Allora, intanto saluto Gustavo, che persona stupenda, ci siamo conosciuti non da tanto, ma sono quelle persone dopo 10 minuti che ti sembra di conoscere da una vita, perché la sua competenza, la sua passione, perché attenzione, la competenza da sola diventa didattica, lui è competente, ha una passione quando parla di calcio che è stupenda. Allora, detto questo, che lo saluto davvero volentieri, Gustavo, Troilo sa giocare a pallone, Troilo sa uscire palla al piede dalla difesa, sa impostare, cosa che il Parma non è che abbondi da questo punto di vista. l'abbiamo già visto con il Milan, un paio di disimpegni anche per i nostri occhi in quel momento lì che tremavi dalla paura che il Milan tornasse in vantaggio, ci hanno anche un po' spaventato. Ma il calcio bisogna costruire da dietro, perché se continuiamo a giocare con dei lanci lunghi su Pellegrino, dopo 20 minuti l'hanno capita tutti. Quindi anche quello, anche lui è una risorsa. Poi in quanto a Garra, io non ho conosciuto, 50 anni abbondanti che seguo il calcio, un difensore argentino senza Garra. Io non ne ho mai visto uno, quindi siamo abbastanza tranquilli.
No, è inevitabile che serva anche questo, perché poi la partita a Verona andrà aggredita. Là, mi diceva il giornalista in apertura, il giornalista dell'Arena Gianluca Tavellin, ci aspettano che il Parma prenda pugno di questa partita e comandi il gioco, quindi non si aspettano una partita, almeno nell'idea comune che hanno, una partita equilibrata. Si aspettano un Parma aggressivo e che è capace di mettere in mostra la sua grande qualità. Pellegrino davanti, abbiamo detto che può essere affiancato, ci sono due possibilità, da Cutrone o da Benedijak. Ecco, Gustavo, Pellegrino, Remo so già che insieme a Cutrone fa fatica ultimamente a vederlo. Tu, insomma, evidenziamo ancora insieme a te ancora una volta quelle che sono le qualità migliori di questo Pellegrino. Ti ha stupito? Lo conoscevi già?
Io non lo conoscevo benissimo, però l'ho visto giocare, la lotta che fa lui, come ha detto Remo, è il primo difensore a andare a prendere la palla, corre tutto, la palla aerea la lotta sempre per vincerla, quindi magari il Parma sta passando un momento che non riesce a esprimersi al massimo, però io credo che la partita del pareggio contro il Milan speriamo che sia il punto iniziale per un percorso più tranquillo, no? Però Matteo sempre dà il massimo per la squadra e per lui, no?
No, senza dubbio. Poi c'è stato un giocatore delle giovanili del Parma, avevo letto questa cosa sul web, che si era allenato qualche volta con Pellegrino e ha detto: ragazzi, vedrete che giocatore diventerà negli anni a venire questo attaccante unisce forza fisica, ha una grande qualità, ovviamente questo l'abbiamo visto anche noi, come stacco di testa, come intelligenza dinamica di gioco, insomma sì. È un attaccante completo, Remo.
Sì, assolutamente. Poi è un buon sinistro, è chiaro che non è un tecnico esagerato, però è un giocatore completo e soprattutto ricalca ormai quella caratteristica che, per fortuna, io sono contentissimo, è tornata di moda, di avere dei centravanti potenti, forti nel gioco aereo, che sappiano far salire la squadra e di cui senti la presenza in area. Perché con le squadre che si chiudono, con questo gioco ragionato, dove si sale poco per volta, si verticalizza, adesso si sta ricominciando, con le squadre che si chiudono nei loro tre quarti, se non hai qualcuno in mezzo davvero forte fisicamente che può fare la sponda, può fare la giocata di testa, può segnare di testa, diventa dura trovare il pertugio. Giocatori come Pellegrino sono il futuro del calcio, perché tu guarda la Norvegia che ci ha buttato fuori, gioca con Sørloth e Haaland, che sono tutte e due sopra l'1,90, e in riserva loro c'è Strand Larsen del Wolverhampton, che è 1,93. E come giocano loro? Sfruttando le caratteristiche di questi qua, con due esterni che mettono in mezzo i gol che fa la Norvegia, li fa dalla linea di fondo, fanno il cross e questi li buttano dentro. Io dico sempre che se Pellegrino avesse tre cross decenti dalla linea di fondo a partita, uno lo butta dentro. Il problema è che non abbiamo ancora quelle caratteristiche e forse non abbiamo neanche i giocatori, o almeno non tanti, che sappiano fare questo. Sasha ci ha illuso un po' nell'ultima partita, speriamo che continui, poi quando torna Valeri, anche lui è tanta roba da questo punto di vista. Beh, però sì, le sue caratteristiche non le abbiamo ancora sfruttate per intero, e quel ragazzo qua ha parecchio margine, anche perché mi dicono tutti che è un professionista serissimo, esatto, che lavora tanto e questo vuol dire.
Sì. No, ma l'abbiamo visto anche nel secondo tempo col Milan, a proposito di quello che dicevi, quello che possono dare i Brizchi da una parte e Valeri dall'altra. Poi, dato che questa ormai è una soluzione offensiva appurata e insomma che capace anche di sfruttare le migliori qualità del miglior attaccante che tu hai a disposizione, avere due soluzioni in ambo i lati ti permette anche di essere in un certo senso meno prevedibile, perché se vai sempre giù da un lato, certo, gli avversari poi prendono le dovute precauzioni. Invece se hai almeno due esterni di spinta con della qualità nei piedi, capaci di pennellare dei cross in mezzo a uno che di testa è capace di metterla dentro, insomma ti dà anche un po' più di imprevedibilità. Se a questo aggiungi un Bernabé che si accentra, insomma credo che
comincia ad avere delle alternative, eh? Sì. No, ma l'ha detto lo stesso Matteo Pellegrino in conferenza stampa dopo la partita col Milan, quando gli hanno detto di Brigi, se i cross arrivano da tutte e due le parti, per me è tanta roba, lo ha detto lui col sorriso ingenuo del ragazzo, ma lui l'ha detto. È chiaro che quando hai due alternative invece di una cambia tutto.
No. Ti giro, prima di fare l'ultima domanda a Gustavo, ti giro a te, Remo, una domanda che ci gira a filo. Remo, ci vedi un Kenneth Anderson in Pellegrino?
Cavoli, mi vai a toccare, Filippo tocca le corde, vai a toccare uno dei giocatori che ho amato di più in assoluto. Sì,
le corde che suonano molto bene.
Perché è intelligente tatticamente come lui, perché la percentuale di sponde che fa è più o meno la stessa. Anderson era più spalla, perché vicino a Kenneth Anderson hanno segnato tutti. Calcola che al Bari ha vinto la capocannonieri Protti con Anderson vicino e il Bari è retrocesso. Quindi già questo al Bologna giocava con la Svezia, con Brolin di fianco, Henrik Larsson. Lui è sempre stato un giocatore d'appoggio, una punta rapida, più goleador. Pellegrino ha più il gol nel sangue di Kenneth Anderson. Pellegrino ha un tiro diverso, è uno che è più aggressivo in area, più opportunista. Quindi da quel punto di vista lì Pellegrino secondo me ha più gol di Kenneth. Poi in tante cose lo ricordo davvero. Filippo ha toccato proprio un paragone che ci sta.
Ecco, Gustavo, invece, per quanto riguarda questa grande componente argentina del Parma, prima di salutarvi, se ci devi dare un nome, puoi dire anche Pellegrino, perché poi naturalmente è sotto gli occhi di tutti, ma se ci devi dare un nome fra tutti questi argentini, fra difesa, centrocampo e attacco, di qualcuno che darà un apporto fondamentale o che magari stupirà durante questa stagione del Parma, qual è la tua chiamata?
Io credo che Matteo già lo sta facendo e lo farà ancora, come ha detto Remo, perché è un giocatore completissimo, è molto professionista. E poi continuo a dire De Troilo, no? De Troilo ancora non ha dato il massimo e vedremo come con il tempo, speriamo veloce, sia un apporto importantissimo per il Parma che ha bisogno.
E quindi ragazzi, grazie mille per il vostro contributo, grazie a Remo Gandolfi, grazie Gustavo Aragolazza e vi auguro una buona giornata a entrambi. Ciao!
Un piacere.
Grazie a Matte, un abbraccio Gustavo. Remo.
Ciao, ciao, ciao. Dopo la pubblicità avremo il tifoso Nicolò Gazzi.
Palla in tribuna.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a novembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Spaccio occhiali Vision regala, se fai un occhiale con lenti alta definizione, la montatura in omaggio. Per il mese della prevenzione vi aspettiamo in negozio per un controllo della vista gratuito. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Ultima parte di puntata e poi ci salutiamo e siamo tutti pronti ad andare al Bentegodi, ma prima di chiudere abbiamo l'onore di presentare il tifoso Nicolò Gazzi. Ciao Nicolò, benvenuto.
Ciao Matteo, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, insomma, è arrivato Guaita, si parla del binomio Guaita-Corvi, abbiamo detto l'infortunio di Ndiaye, c'è tanta carne al fuoco, anche se è inevitabilmente una puntata un po' in attesa della partita. Abbiamo già commentato il Milan, quindi il Milan è il passato, stiamo aspettando il Verona e nel frattempo arriva questa ufficialità di questo portiere. Tu saresti più per dare una fiducia al 25enne Corvi, oppure insomma pensi che la componente esperienza Guaita possa fare differenza? Naturalmente poi al Bentegodi ci aspettiamo Corvi in porta, per insomma, anche perché Guaita è arrivato in queste ore, ancora deve assaggiare tutto quello che è lo spogliatoio, poi magari niente, non bisogna escludere nulla, però insomma ci aspetta Corvi. Ecco, però se tu dovessi dare una tua opinione così a freddo prima di vederli,
Guaita diciamo non è arrivato un terzo portiere, probabilmente è arrivato un primo portiere, perché comunque come diceva anche un tuo collega che hai tenuto prima, arriva da 300 partite tra Premier e Liga, arriva da partite in Champions, da apprezzamenti da Ferguson che addirittura lo voleva al Manchester, quindi arriva un portiere che sicuramente porta esperienza, l'età anagrafica conta fino a un certo punto, perché comunque se guardiamo nella nostra Serie A, due dei migliori portieri che sono De Gea e Sommer comunque non sono giovanissimi nemmeno loro, quindi un portiere se ben allenato può ancora veramente dire la sua. Purtroppo non mi posso mettere nei panni di Corvi, perché sicuramente sono state due settimane molto intense per il ragazzo, soprattutto essendo di Parma probabilmente sentiva ancora di più questa responsabilità, due settimane dove l'hanno visto protagonista da una parte come titolare al posto appunto di Suzuki, e poi adesso si è visto arrivare questo portiere, molto probabilmente dopo Verona mi faccio che lo spagnolo diventi lui titolare. D'altra parte, sempre questo portiere titolare spagnolo potrebbe consentire a Suzuki un recupero un po' più tranquillo, perché da quanto ho capito è stato un intervento abbastanza particolare e anche critico, e quindi anche il recupero deve essere monitorato molto attentamente, e quindi potrebbero anche allungarsi i tempi di recupero di Zion.
Insomma, Nicolò, ma vuoi prendere il mio posto? No, perché sei bravissimo, davvero, complimenti, davvero complimenti. No, naturalmente io condivido quello che dici, perché poi la componente esperienza dentro uno spogliatoio di questo tipo, uno spogliatoio giovane, può fare davvero la differenza. Poi abbiamo detto, sì, guarda, ti leggo due numeri, 237 presenze nella Liga, 149 in Premier League, 10 in Champions e 12 tra Coppa UEFA e Europa League. Insomma, un portiere che nel suo curriculum vanta tante esperienze,
comunque con squadre che lottano per non retrocedere, non alta classifica, quindi Crystal Palace, Celtavigo stessa, Valencia, comunque squadre che sa cosa significa lottare per salvarsi, ecco.
Sì. Allora, nel frattempo salutiamo Luca, che come sempre ci invia la designazione, sarà il signor Luca Pairetto ad arbitrare Verona-Parma, con assistenti Mokhtar e Monaco, quarto uomo Galipò, VAR Paterna e VAR Guida. Quindi ti salutiamo Luca, grazie sempre per la tua precisione nella designazione. E altro tema, l'infortunio di Ndiaye, con Troilo ovviamente che tutti lo aspettiamo titolare, e Ndiaye che non ha convinto appieno contro il Milan, anzi tutt'altro, forse è stato l'unico dei suoi a offrire una prestazione largamente insufficienti in un primo tempo in cui vedeva fantasmi a destra e a sinistra. Qual è la tua opinione al di là della singola prestazione contro Milan su questo difensore? Insomma, abbiamo avuto Remo Gandolfi e Gustavo Ragolaza che sono amanti di Argentina, e quindi lato Troilo hanno solo parole buone e naturalmente anche le loro motivazioni, ma ti chiedo un'opinione su Ndiaye, un giocatore, un difensore che ti convince, oppure c'è qualcosa in cui deve crescere ancora tanto?
No, deve crescere ancora tanto rispetto al suo collega Troilo. Ndiaye ha avuto già più chance e purtroppo non se li ha giocate benissimo, arrivava comunque con un curriculum abbastanza importante, perché ha avuto anche alcune esperienze in Champions e partite importanti in Liga, alcune addirittura dicevano che era il nuovo Koulibaly, essendo senegalese, però ce ne passa veramente tanto come paragone. Invece Troilo appunto ha dimostrato già contro il Milan delle buone doti, anche tecniche, appunto l'uscire a palla al piede della difesa, questo è una caratteristica che manca, perché soltanto lo stesso Valenti, il suo connazionale, aveva questi lanci lunghi nel tentativo di appunto lanciare l'azione. Adesso abbiamo anche questo Troilo molto forte di testa fisicamente, quindi sicuramente anch'io sono curioso di vederlo, e la sfortuna di un giocatore può essere la fortuna di un altro. In questo caso Troilo deve giocarsi veramente bene questa carta, perché potrebbe veramente giocarsi il posto da titolare e diventare lui stesso il titolare, perché ad agosto è innegabile che la difesa titolare dovrà essere Del Prato, Troilo e Ghiai, e poi Circati è stato impossibile da togliere fino all'infortunio, e Troilo adesso ha veramente la sua chance.
No, no, sono completamente d'accordo su quello che dici. C'è qui, forse c'è uno spione, come hanno detto, che hai anche una simpatia per l'Inter, è vero?
Mio padre interista. No, io non ho nessuna simpatia, solo mio padre che mi accompagna, viene con me allo stadio, viene molto volentieri al Parma, perché forse è lui che ha il Parma nel cuore, grazie a me.
No, poi l'Inter questa settimana l'aspetta una partita, insomma, anche facendo un piccolo discorso in chiusura sulla Serie A, l'aspetta una partita importante contro un Milan.
Sì.
Se adesso se segui un po' il campionato, che derby ti aspetti? Che derby di Milano sarà?
Ma io, allora, avendo visto il nostro Bonnì l'anno scorso anno e gli altri anni da noi, mi auguro veramente che possa incidere, gli auguro tutto il bene a lui e anche a Chievo. Comunque tutti i giocatori che sono passati da Parma hanno fatto bene, e Chivu ci ha fatto la salvezza, Bonnie anche con i suoi gol, ha fatto la promozione Serie A, quindi mi auguro tanto bene per l'Inter e mi auguro veramente che Bonnie possa diventare un vero crack per la Serie A, un giocatore che può veramente puntare a rubare il posto anche a Thuram magari nei prossimi giornate.
Insomma, tu hai il papà interista, io ho il papà milanista, adesso non lo so. Cosa augurarmi per domenica? Sono un po' i nostri papà a confronto. Beh, sicuramente speriamo che sia un bel derby, che offra un grande spettacolo come al solito. Nel frattempo, Nicolò, io ti aspetto di nuovo nelle prossime settimane per fare un commento, e nel frattempo ti ringrazio per il tuo contributo di oggi.
Grazie
e ti
te,
saluto.
Matteo.
Ciao.
Buona giornata.
E noi siamo naturalmente in chiusura. Ringrazio Simonetta Collini di cuore alla regia, ringrazio tutti i miei ospiti di oggi, ringrazio voi ascoltatori sempre presenti e sempre presenti non solo in ascolto ma anche nei messaggi. Palla in Tribuna torna lunedì, ma nel frattempo vi ricordo la radio cronaca di Verona Parma, sempre in onda sulle nostre frequenze di Radio Parma a partire dalle 12:15, e poi dopo la partita naturalmente l'analisi a diretta live su 12 TV Parma. Al timone della puntata il solito Marco Balestrazzi. Da Palla in Tribuna e da Radio Parma è tutto, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.